Radio Golf, the Belly Podcast.
Pronto? Parlo con Ringo Starr, il batterista dei Beatles.
Ciao Ale, magari.
Sì, no, perché so della tua passione per il ritmo, no? Oppure suoni la chitarra e ho sbagliato tutto, no? Magari.
No, hai ragione. Sono anche un batterista nel tempo libero.
Ma da dove nasce questa passione per le bacchette? Anche col sushi sarei forte a questo punto.
Col sushi sono fortissimo, sono da un paio di anni. Perché prima odiavo il sushi, devi
ma sapere. Certo, poi... ma immagino.
No, allora, in realtà, devi sapere, la musica è la mia primissima passione. Io, da quando ero piccolo, insomma, ho avuto la fortuna e i miei genitori mi hanno riempito di strumenti musicali, la chitarra, la tastiera, batteria, tamburi. Poi ho sviluppato questa passione per il ritmo, per la batteria in particolare, ma sin da quando ero davvero piccolissimo. E niente, ho sempre suonato nella mia
quindi,
vita.
Quindi prima di fare l'arbitro del tour potevi fare, non so, il direttore a Sanremo, così. Direttore di torneo a Sanremo, pensa che storia.
Direttore di torneo a Sanremo, bellissimo. No, diciamo che a 11 anni poi c'è stato questo incontro bellissimo.
Io con Peppe Vessicchio,
no, con il golf, che è un po' l'amore della mia vita, e da allora ho coltivato anche il golf.
Certo,
come tu ben sai,
sei crollato poi.
Sono crollato, poi mi sono appassionato subito della parte, insomma, amministrativa del gioco, gestionale del golf, e quindi da lì la mia carriera. Però la musica c'è sempre stata,
sei sempre andato a ritmo. Allora, intanto allora ti do ancora il benvenuto, un abbraccio a Iano Torrisi, così diciamo chi sei, amico e arbitro, attenzione, del DP World Tour. Cioè, oh, ti ho già visto con la scritta nuova sulla giacca da Abu Dhabi, te lo dico.
Eh già, questo è il nostro nuovo nome commerciale, sì.
Esatto. Che poi devo dirti un bel calendario gare, devo dire, perché siete partiti con due Rolex Series, grandissimi giocatori da tutto il mondo, cioè la partecipazione sì. A alto livello, no? Anche già da Abu Dhabi, dove c'eri tu.
Guarda, sì, io sono molto contento dell'inizio di questa stagione, la stagione, diciamo che era partita un po' sfortunata in Sudafrica, perché come sai la stagione sempre a novembre, dicembre dell'anno insomma prima, poi a gennaio si ritorna nel Middle East, ma la stagione di fatto era già iniziata. Questo gennaio è iniziato alla grande con Abu Dhabi, peraltro siamo stati su un nuovo campo bellissimo, ti consiglio di andare a visitarlo, si chiama
Links. Bellissimo, l'ho visto.
Campo pazzesco, in condizioni eccezionali, e sì, come hai detto tu, field importante. Ho passato una bella settimana.
Ma qui ti chiedo, perché parliamo di Abu Dhabi, no? Dello Yas Links. Mi è sembrata ottima la gestione sulla velocità dei green. Come fate a gestire questa situazione in base al meteo? Faccio un esempio: da 11,5 di velocità siete passati a 10,4, poi di nuovo 11,7. Lo trovo geniale, no? Riuscire a farlo.
Conosci i numeri molto meglio di me, bravissimo.
Li ho studiati perché ero in telecronaca, sennò dura. Le dura.
No, allora, questa bella domanda. Non ti nascondo che settimana scorsa ci siamo un po' trovati in, non dico in difficoltà, ma comunque in una situazione abbastanza interessante per noi che poi campiamo di queste cose qui. Abbiamo avuto questo meteo che però conoscevamo già, sapevamo che sarebbe arrivato, il vento fortissimo il venerdì, però sai, 35 miglia per ora in un campo praticamente aperto, senza alberi, sulla costa, avvertiti sono il doppio.
Sono sberle.
Sono sberle di vento, quindi abbiamo dovuto prendere alcuni provvedimenti. Siamo partiti, hai ragione, siamo partiti giovedì con 11,4 sullo Stimp, e sapevamo di non poter gestire il campo con queste velocità il giorno dopo, quindi abbiamo preso alcune misure. Allora, innanzitutto abbiamo smesso di tagliare.
Ah, vedi.
Esatto, abbiamo smesso di rullare, abbiamo soltanto dato una sistematina la mattina del venerdì, perché sai, comunque la mattina in ogni campo del mondo, anche ad Abu Dhabi, dove tu pensi che ci siano sempre ci sia sempre il sole, sempre caldo, non è così. Noi avevamo tre strati, diciamo, c'era anche abbastanza freddo, quindi anche sul campo la mattina si crea uno strato di rugiada anche in questi posti così, diciamo, warm. Quindi devi sempre un po' sistemare lì la mattina, ma al di là di questo abbiamo praticamente, ci siamo fermati per un giorno, non abbiamo più tagliato, non siamo più saliti sui green, proprio per portarli almeno ad un
no, ad un benissimo foot, ad un piede. Ma devo dirti, sì, devo dirti che è risultato visibile e corretto. Detto tra me e te, senza che ci sentano, nessuno, tanto non ci sente nessuno, tosti quei green. Cioè, sai che i giocatori parlavano sempre delle bandiere, nulla di strano, non hanno detto nessuna critica, però impegnative sì, ma secondo me non erano impegnative le bandiere, quanto i green stessi.
Sì, sono il disegno molto impegnativo, fa un po' parte di questa concezione moderna. Abbiamo visto la stessa cosa l'anno scorso al Marco Simone, no?
Certo,
campo
certo.
Dell'Open d'Italia, è futuro campo della Ryder Cup, disegno bellissimo con questi green molto movimentati. Diciamo che è un concetto molto moderno sul disegno dei campi da golf. E va bene per questi livelli qui, va benissimo anche per una gara come la Ryder Cup che si gioca a match play, va sicuramente bene. Bisogna stare un po' attenti, quello sì, cioè non, se capisci che il vento si alza un pochettino non puoi osare tantissimo con le bandiere, devi stare un pochettino più attento, però va bene così. Alla fine i giocatori, questa è una cosa che forse ti do una chicca dal.
Vai, siamo qua apposta.
Si parla dei giocatori che un po' si lamentano a volte del setup, c'è questa cosa qui, no? Della lamentela della preparazione del campo, ma la lamentela non è perché i campi li facciamo troppo difficili, i giocatori si lamentano perché li vogliono più difficili. Quindi generalmente una lamentela è volta a criticare un setup un
facile,
po' generoso, che esatto, che magari dal loro punto di vista premia un po' tutti i giocatori invece di
No, qua scusami, ma mi viene una battuta, ti faccio una domanda. Non c'è mai stato un giocatore che si è lamentato per un team? Sai come facciamo noi amateur, no? Ah, mi hai messo con Torrisi domani, mi sta antipatico. Cioè, un Morikawa gli sta sulle palle Hovland? No, per esempio, cioè, non si poteva dire palle, vabbè, hai capito, no? Sarebbe,
allora
dimmi
guarda
di sì,
che uguale,
fammi, così
uguale,
ti licenziano, sì, dai. Ah,
no, ma non mi licenziano, ma è così.
Guarda, hanno licenziato.
Esattamente, hanno licenziato, mamma. Tanto, la facciamo solo in Italia, si intervista solo
sì,
in Italia.
Sì, no, ma esce proprio su Radio Pisogne, che è un mio vecchio paese natale. No, sto scherzando. No, ascolta, un'altra cosa velocissima, poi ti devo chiedere una chicca. I par 4, no? Qualche volta li portate avanti di 40-50 metri, no? Diventa un po' il par 4 rischio ricompensa. Lo decidete con gli score fatti di giorno in giorno, strategia, marketing, invece non lo so.
Allora, generalmente facciamo queste cose qui sui par 4 e anche più spesso direi sui par 5. Quindi per esempio provare a far, cioè a rendere un par 5 raggiungibile in due. Questa mossa è dettata da due fattori. Vogliamo innanzitutto magari creare anche un po' di spettacolo, perché non ci dimentichiamo che oltre a essere un torneo di golf è anche uno spettacolo di sport che va in TV in tutto il mondo. Quindi provare a creare qualche opportunità di eagle, no? O di birdie, fa bene allo spettacolo in TV e fa bene anche agli spettatori che ci sono sul posto. E poi la seconda motivazione è che comunque cambiare una buca vuol dire anche nell'arco della settimana creare un test nuovo, cioè una nuova sfida per i giocatori, piuttosto che rompere un po' la monotonia della buca. Queste cose qui generalmente le pensiamo in fase di planning, diciamo del pianificazione dell'evento. poi ovviamente le calibriamo un po' meglio rispetto al meteo, quindi scegliamo se farlo il sabato piuttosto che la domenica. Generalmente si fa comunque nel weekend, cioè si tende a preferire, si tende a far giocare tutto il field con un setup standard, e poi questi cambi si fanno in genere dopo il taglio.
Bellissima risposta. Prima di continuare però ci fai ascoltare una canzone della tua playlist. Tu ascolterai Pupo, conoscendoti, no? Pupo
ci può stare, però io ti farei ascoltare una canzone un po' più divertente che si chiama Universe.
Eccoci qua, dei?
Questa è di un artista famosissimo internazionale, si chiama J-Feel,
fammi puzza di qualcosa.
J-Feel lo conosci, dai, ci ha fatto la scuola nazionale insieme.
Attenzione, una canzone ufficiale di Iano Turisi che si chiama J-Feel come artista? Ma che spettacolo.
Ne è sgamato.
La mettiamo immediatamente. I've got this melody in my mind and I've got you in my heart. The stars will fall again, scratch your eyes, and I'll be there when you turn around. Torniamo però in campo, ti ho visto fare ruling a grandi campioni, Morikawa, eccetera, eccetera. Insomma, questa situazione ti crea pressione, perché sai, arriva Morikawa, qualcuno di famoso, cioè, caro il mio Iannuzzo, amico mio del mio cuore, ma non ti spaventi, no?
Devo essere sincero con te, sì, assolutamente. Un po' di pressione c'è sempre.
Si sente, no? Arriva Ovland e ti dice: posso droppare qui, e Morikawa che guarda, cioè mi viene un attimino la sudarella.
Allora, guarda, la pressione c'è sempre, un po' con qualsiasi giocatore, specialmente se ci sono le telecamere, quindi se capiti in uno di quei gruppi. No?
Ci sei capitato tantissimo ad Abu Dhabi, te lo dico.
Mamma mia, peraltro ero inguardabile, perché con mille strati stavo morendo di freddo. No, la pressione c'è sempre, però ti dico che fa bene perché ti dà un po' di adrenalina. Io ho bisogno dell'adrenalina un po' in tutte le cose della mia vita per poi lavorare bene, per far lavorare bene il mio cervello e essere produttivo. Quindi è una bella sensazione. Poi quando ti capita che sai a bomba la risposta, fantastico, sei lì, sei pronto, è bellissimo.
Sì.
Però dico, è un lavoro che devi affrontare con tantissima umiltà, non ci dobbiamo mai dimenticare che comunque siamo al servizio dei giocatori, quindi capita a tutti ed è una cosa normalissima di non conoscere la risposta per un ruling, di aver bisogno di aiuto, e comunque questa è una cosa normale e noi tutti con molta umiltà chiamiamo una second opinion, ci facciamo aiutare, va benissimo, non è una cosa di cui vergognarsi. Io mi ci sono ritrovato un paio di volte ed è bellissimo poter chiedere aiuto ad un collega, ecco.
No, ma infatti. E qual è la regola che ti chiedono di più? Anche facile, ma magari nuova, diciamo la nuova dal 2019. Io credo, venite spesso chiamati per palla mossa, così.
Sì, abbastanza succede questa cosa sul green, succede molto spesso. Alcuni giocatori sono ancora ancorati concettualmente al fatto che muovi una palla, perché sei già addressato sulla palla, la muovi,
esatto,
e prendi una
esatto.
Penalità. In realtà non è più così. Sul green, parliamo di green, sostanzialmente un giocatore nel 90% dei casi non prende più una penalità, è una cosa bellissima. Bisogna solo stabilire, questa è una cosa che può essere interessante anche per tutti i nostri amici golfisti italiani, perché è una regola che vale non solo sul tour, ma vale anche nel golf giocato la domenica al circolo. Bisogna solo capire se sono io il giocatore che causa il movimento della palla oppure se succede un qualcosa di diverso, tipo una raffica di vento, ecco. Quindi questo è importante per capire se la palla va giocata dalla nuova posizione o va invece ripiazzata, ma la cosa importante è che non ci sono più delle penalità per il giocatore che muove una palla su green, a meno che non lo faccia, che non proprio volontariamente vada lì a
fare. Sì, no,
la
però,
palla.
Però voglio dire,
quindi, sembra improbabile.
Quindi, se è stato il vento, andiamo a giocarla dove si è fermata, giusto? Se invece l'ho mossa io, la ripiazzo.
Esattamente. Poi c'è anche un'altra piccolina eccezione che non posso, tu hai passato l'esame, però devo dire una cosa in più. La regola nuova, che poi è bellissima per questo, quando tu oggi sul green hai marcato e tirato su una palla, in quel momento qualunque cosa succede, che sia il vento, che sia il giocatore, quella cosa, quell'azione di marcare e tirare sulla palla blocca, fissa il punto. Esatto. Quindi questa è una cosa ancora nuova che si aggiunge alle regole del green, sì.
Fighissima. A un certo punto, non so, difficile, ma non so se te lo ricordi, sei stato chiamato da un giocatore, non mi ricordo chi, per una palla in rafferi molto vicino al fairway. Ci è sembrato un free drop, ma non abbiamo capito bene. Era infossato,
era
qualcosa.
Hovland,
no?
Era Hovland. Era una palla su una... adesso il termine in italiano, rischio di fare brutta figura, ma credo che sia un'aggiuntura di zolla, no?
Chiaro.
Un'aggiuntura. Sì, ci sono delle zone del campo che vengono appunto sistemate, vengono rizzollate, non si vede bene in televisione, è stato fatto anche un bel lavoro ad Abu Dhabi, però se la palla si trova sull'aggiuntura, o se questo rettangolino di zolla nuova, insomma, ti dà fastidio allo swing, puoi ottenere un free drop.
Ok, interessantissimo. C'è una regola che anche tu fatichi a ricordarti? Quelle cose che dici, aspetta, tutte le volte se mi chiedono quella, ma no, mi dimentico perché è cambiata. Io per esempio ti dico una cosa, tutte le volte che c'è ostacolo d'acqua, vai indietro quanto vuoi a droppare, facciamola facile, perché chi ci ascolta, trovo un bunker, dico, ma posso droppare in bunker che sto droppando per l'acqua? E questa è una cosa che tutte le volte devo andare a rileggermi.
La risposta la sai?
Sì, sì, si può droppare, cavoli miei.
Sì.
Però tutte le volte, credimi, dico droppo in un ostacolo e sono in un ostacolo, adesso però non si chiama più così. Insomma, devo aprire il libretto delle regole. Tu hai il tuo tallone d'Achille?
Sì, guarda, ti dico, le regole di gioco non ho delle grosse difficoltà a ricordarle. Invece ho delle difficoltà a ricordare alcune situazioni un po' particolari nelle forme di gioco di foursome o di palle. Quelle sono delle regole, sì. Ma perché si giocano pochissimo.
Ma va, una volta l'anno, certo.
Ma infatti devo fare un grande ripasso, se no la Ryder Cup non me la fanno fare.
No, esatto, ma dopo ci arrivo a questa domanda. Ti faccio una domanda invece da denuncia sicura. Hai idea per le prossime regole? C'è qualche rumor? Se puoi, se no facciamo finta che non te l'abbia chiesto.
Guarda, in realtà non ne abbiamo ancora parlato. Io ti posso dire...
Attenzione.
Il mio sentore, quindi è una cosa così, un'opinione mia che... No, nessuno me ne ha parlato, è solo una mia opinione, quindi può valere. Penso che tutta quella storia dell'allineamento, no? del caddy che si posiziona dietro al giocatore, che poi ha avuto bisogno di un chiarimento, la regola è stata pubblicata, poi ha avuto bisogno di un chiarimento in corso d'opera, io credo che sarà nella natura delle cose, cioè del nuovo testo di incorporare tutto nella nuova regola, renderla un pochettino più semplice, evitando poi degli allegati, no?
Ti faccio allora io una provocazione, vediamo, dimmi se potrebbero essere papabili. Allora, faremo togliere la sabbia anche dall'avant green sulla linea? E non solo in green, molta gente prende penalità perché non se la ricorda. E poi la seconda è palla in un divot, in una zolla in fairway? Cioè, aiuteranno i professionisti o gioca la palla come si trova?
Questa cosa me la chiedono un sacco di persone.
Ah, vedi? Ma allora vedi?
Sì.
Non lo sai.
Guarda, no, ti dico veramente sui cambi, sulle regole, non sappiamo ancora nulla, è un po' troppo presto, però cioè, non è presto per loro, è un po' presto per noi per venire a conoscenza, però ti posso dire che sulle zolle e sulla sabbia credo che ci sia ancora un po' di fermezza, queste sono condizioni che si vuole, non credo che si voglia
aiutare,
forse non siamo ancora pronti. Forse non siamo ancora pronti per questo cambiamento.
Va bene. Non c'entra nulla, ma hai giocato sul campo alla fine? Riesci qualche volta a fare due colpetti o niente? Cioè, sì, si può dire.
Molto raramente. No, ad Abu Dhabi non sono riuscito a giocare.
Anche perché facevi 103 su quel campo.
ma anche 200.
Ti giuro, ti giuro, abbiamo visto di quei pat, di quei pat che abbiamo commentato, ma ne faremo 7 noi da lì, perché ti dico veramente incredibili, incredibili. Tuo figlio gioca a golf, Iano?
Il piccolino Leonardo sta iniziando, non lo voglio forzare perché lo sai come funziona, se lo forzi
mai forzare lo swing, ma in tutti i sensi.
Okay. Però sia con il golf che con la batteria pian piano sta iniziando, sì.
Questo ci piace. Allora mettiamo una canzone per il piccolo. Facciamo i bravi papà. Qualcosa di siciliano.
Mettiamo una canzone per il piccolo. Devo dedicare una cosa io al piccolo?
Sì, ma adesso ne avrai tu un'altra, perché oramai sei un artista.
Ma ovviamente dedico un pezzo che ho sempre scritto io, che si chiama Strong. Ma e questo assolutamente è dedicato a Leonardo.
Bene, via con Strong. Ultime domande per il signor Torrisi, sei pronto?
Vai.
Allora, signor Torrisi, buongiorno. Come sarà il golf fra 5 anni e fra 10? Parlo di professionisti, ti immagini qualcosa di diverso? Faccio un esempio, formule, un unico circuito mondiale, giocheremo tutti in Louisiana con la palla gialla e l'handicap, no, forse questo no. Però, cosa, secondo te tra 5-10 anni ci sono vari step o più o meno andremo dritti così?
Allora, sulle formule credo che lo stroke play e anche i 4 giorni di gara sia molto forte al momento e lo sarà ancora per un po', a differenza del mondo amatoriale. Mentre quello che... come sarà tra 5 anni? Guarda, non lo so, io spero che ci sarà ancora più collaborazione, e noi stiamo facendo tantissimo, abbiamo già iniziato un percorso di questo tipo tra i tour nel mondo.
Si vede.
Sì, insomma, il calendario deve essere un calendario un po' più ecco, di collaborazione fra i vari tour, e siamo sulla strada giusta.
Bene, bene. Come ti immagini la Ryder Cup in Italia? Allora, il campo l'hai visto, spero tu possa essere fra l'altro un grande referee, lo sarai. Si può preparare in varie vesti, Marco Simone? Green veloci, aste, un rafalto? Credo che sia modificabile, insomma.
Ma sicuramente. Guarda, Marco Simone è un campo bellissimo ed è concepito proprio per essere tirato al massimo. Quindi noi già abbiamo visto l'anno scorso con l'Open Italia che può essere un ottimo test per i giocatori, per questi giocatori di altissimo livello, ma sì, si possono preparare i green veloci, ci sono diverse posizioni sui green per mettere delle aste anche abbastanza toste da match play, si può tirare sul rough, è un campo pensato, costruito, proprio concepito con questa idea qui. Io penso che sarà una delle realtà più belle. Ovviamente da italiano sono di parte, però siamo a Roma, deve essere una delle città più belle della storia, siamo una città più bella del mondo, un campo meraviglioso, forti della Ryder Cup in Francia, che comunque è stato un successo, dove abbiamo anche fatto tanta esperienza su come gestire una Ryder Cup moderna, perché la Ryder Cup di oggi non è più la Ryder Cup di 10, 15, 20 anni fa, cioè è veramente uno show pazzesco. Quindi io mi aspetto grandissime cose, spero di farne parte.
Me lo chiedono tutti, com'è finita la storia dei Green Book? Si usano, non si usano, non è cambiato nulla, i tempi di gioco sono cambiati?
Bravissimo, ma sei super preparato, questa è la notizia principale che
mi hai fatto arrossire, messo...
Tu sei fortissimo. Lo dico sempre, devi venire a lavorare con me sul
Sì, tour. Sì, no, ma adesso quando mi licenziano dalle telecronache arrivo.
Allora, da quest'anno i Green Book non ci sono più, non vengono più prodotti. In realtà molti parlano di Pace of Play. Sì, probabilmente sta cosa qui avrà anche un risvolto positivo sui tempi di gioco, ma la motivazione principale è un'altra, cioè l'RNA e lo USGA, insomma quelli che scrivono le capocce che scrivono le regole, hanno deciso giustamente che bisognava ripristinare alcuni concetti fondamentali del gioco, specialmente il fatto che quando sei sul green deve essere tutto un gioco di abilità, di perspicacia del giocatore, di sensazione. Si era
giusto,
un po' perso.
Mi piace questa cosa, questo romanticismo.
Sì. Ma ecco, bravo, sì, hanno voluto riportare un po' di romanticismo nel gioco del golf, quindi eliminare ogni tipo di informazione che viene con le strumentazioni di oggi ottenuta in modo adesso considerato illecito, ma soltanto quella che è l'esperienza del giocatore. Quindi noi siamo felici perché evidentemente è un passo giusto dal mio punto di vista per il gioco del golf. Poi sicuramente questa cosa, come dicevi tu, potrebbe anche aiutare a risparmiare qualcosina sui tempi di gioco. Comunque la dico io, la faccio io a te la domanda.
Vai.
Da cronista di golf,
sì?
Non è bellissimo guardare sti giocatori sul green che tirano fuori il libretto ogni 5 secondi dalla tasca? Penso che sia brutto.
No, è un po' panico. Devo dirti che ci sono state tante critiche agli inizi sui fratelli Johnson, no? Dustin Johnson e il fratello, perché erano campioni mondiali di camminare indietro sulla linea, che quello ci sta, l'abbiamo fatto sempre tutti. Se la telecamera si fissa su un team solo, nel frattempo non ci sono altre immagini, no? Magari uno che fa un tee shot nel frattempo. Cioè, se tu lasciassi proprio la telecamera su un team e vedessi tutta la procedura con le mappette, cambi canale, è veramente troppo lungo, esatto. E oltretutto si fa troppo ingegnere, quindi anche a me piace il vecchio giocatore che si inginocchia, guarda e colpisce, però sai, vedremo dove va avanti questa cosa, perché è molto, molto interessante. Il golf è veramente in evoluzione. Facciamo invece arrabbiare Gaia, che è la tua collega, ci dici qualche già ridi, ci dici qualche segreto su di lei che non si può dire, dai oppure fai il collega British e mi stai abbottonato.
Aspetta che qui devo pensare.
Una roba brutta, di quelle proprio che così si arrabbia. Magari c'ha qualche fissa lei.
No, non mi fare
non
dire.
Si può. Va bene, allora andiamo avanti.
È una mia grandissima amica, a parte essere
certo,
una grande collega, una grande professionista.
Ruffiano maledetto.
No, ma è vero.
Sì. Bene, come sempre finisco le interviste con Iano dicendo che al corso della federazione eravamo insieme e lui copiava le regole da me, così fa ridere e tu non puoi dir di no, perché sennò spengo il microfono.
È vero, è verissimo.
Allora, ti lascio andare, ma adesso la domanda senza esclusione di colpi. Se non la sai, sei fritto, ok?
Vai.
Sì, però attenzione, l'ultima è sempre quella tosta.
Vai.
Vabbè. So che sei esperto di ferratura dei cavalli, ma il cammello è ferrato o solo il dromedario a Dubai?
Aspetta che metto su Google.
Va bene, su Google non vale. Segno zodiacale, Iano?
Acquario.
Acquario? Pensavo picciotto. Si dice ancora così in Sicilia o no?
Picciotto. Sì, picciotto si dice, non nelle mie zone, più dell'Agrigentino. Io sono di Acireale,
di
Catania,
quindi ma allora,
qua si dice Mbare.
Ah, Mbare, certo, Mbare. Dov'è che si dice Mischino? Che mi fa sempre ridere.
Mischino si dice...
Sei un po' Mischino, che poi è simpatico,
sì,
non vuol dire
a Catania, nel Ragusano, a Catania.
Bene. Arancino o arancina? Chiudiamola qua.
Assolutamente arancino con la O.
Ok, perfetto, perché sennò qua poi non possiamo più andare in Sicilia.
Adesso i palermitani mi odieranno, ma mi dispiace, arancino.
Sing Your Life. Radio Golf, The Belly Podcast.